dall'invito che avete ricevuto, e la presentazione dell'ultimo lavoro di Silvia Vegetti Finzi, Una bambina senza stella. A questo incontro, però, in realtà è la presa di un libro, quindi ha questa caratteristica, questa dinamica, abbiamo voluto, in accordo con Silvia Vegetti, mettere un titolo, come dire, un attimino più comprensivo, dico, per vincere la paura, dar voce alla speranza. L'idea, alla fondo, è semplicissima, insomma, sono momenti in cui, soprattutto mentre scrivevamo questa nota, e c'era un momento un po' di un'acuta percezione di paura nell'opinione pubblica, e vi dicendo, perché no, non cogliere il fatto in realtà che il modo attraverso cui si può reagire alla paura e costruire percorsi di speranza possono essere davvero infiniti. La storia che è raccontata in questo libro, in fin dei conti, offre una chiave proprio per ragionare anche su questo, ragionare come sul fatto che in condizioni di particolare difficoltà, come quella della bambina di cui si parla in questo libro, si possono trovare risorse umane e personali straordinarie per riuscire a superare anche le situazioni di maggiore tensione, di maggiore paura della vita. Da questo abbiamo confezionato un incontro con questo titolo molto particolare, per discuterlo, oltre ovviamente a Silvia, che francamente ringrazio sempre di cuore di essere qui per tutto l'immenso contributo che dà alla nostra attività, abbiamo qui con noi Lella Ravasi Bellocchio, Gustavo Petropolli Charmé, grazie di cuore per essere qui. Direi che possiamo cominciare. Io direi, Lella, che possiamo cominciare con per entrare nel merito.
Perfetto. Come preferisci, come hai pensato di organizzare?
Ma io francamente... Prima Gustavo.
Pensato lei.
Ah sì, allora Silvia, perfetto. Benissimo, allora Gustavo, prego, scusami anzi che... avevo proceduto con un po' di schematismo eccessivo. Vai, perfetto.
Allora, vado, però dopo venite anche voi.
Sì, assolutamente.
Dunque, aspetta un attimo che qua c'ho gli appuntini. Non so se abbiate fatto tempo a leggere questo libro, è un libro veramente bellissimo, ma molto bello. Io mi ero messo, come al solito, quando devo prepararmi per i vari convegni, eccetera, a leggere, preparando appunti, eccetera, ma come se fosse fare i compiti, quindi sì, di buon umore, ma insomma anche un po' insomma, frettoloso, ecco. E invece è venuta sera, me lo sono letto tutto e mi ha veramente molto coinvolto. Allora, coinvolto perché è bello, ma è chiaro che mi coinvolge anche per altri motivi, e credo che sia per questo motivo qua che sia per il momento che stiamo attraversando, ma soprattutto per l'età che ho e per l'età che ha la Silvia, e quindi per quella attivazione di ruoli, di funzioni, di impegni, di compiti, di bisogni, di necessità, eccetera, siamo accomunati su un registro particolare. Io credo che questo libro la Silvia l'abbia scritto da quella grande scrittrice che è, da quella bellissima comunicatrice sul mondo infantile e poi da quella grandissima psicanalista che è anche, ma devo dire soprattutto perché è nonna, e quindi ha questo bisogno qua, come me, di, se succede qualche cosa di tragico come quello che sta succedendo, terrorismo, attentati, guerre, eccetera eccetera, no, di riuscire a capire come si faccia a parlarne ai ragazzi, ai bambini, che cosa gli raccontiamo, cosa gli diciamo, come glielo diciamo, perché glielo diciamo, non glielo diciamo. Io credo che, a differenza di quello che è successo a lei, a me e a tutti i bambini di quell'epoca, siamo nati tutti e due prima della guerra, siamo stati bambini durante la guerra, e ognuno ha avuto la sua storia in rapporto ai contesti in cui siamo cresciuti e siamo vissuti. Indubbiamente il mio è stato un po' più fortunato del suo, ma per certi versi ci sono delle situazioni che sono trasversali, soprattutto per quello che riguarda ciò che succede attorno ai bambini, no? Nel loro contesto familiare, ma anche nel contesto sociale allargato. Gli adulti fanno spesso l'errore di ritenere che facevano questo errore, adesso non è più possibile farlo, di ritenere che i bambini non si accorgano, no? E si accorgono solo di quello che succede nell'ambito delle relazioni col papà, con la mamma, con i fratelli, con la nonna, con le zie, con gli zii, con i giocattoli e con gli altri bambini. In realtà i bambini hanno una sensibilità straordinaria, io sono convinto di questo, per quello che succede nel macro sociale, nella società allargata, dalla quale gli arrivano un sacco di rumori, di bisbigli, di busui, di boati, di rimbombi, e nessuno gli spiegava perché, cosa stesse succedendo non si capiva. I bambini naturalmente oggi come allora sapevano già tutto, sia lei che io sapevamo tutto, ma dovevamo costruirci una ragione del perché succedeva, chi erano i buoni, chi erano i cattivi, quale sarebbe stato il futuro, lo sbocco di quella situazione lì, eccetera eccetera. Adesso non è più possibile, perché i bambini non solo intuiscono, sanno, come è sempre successo, no? Ma la televisione, internet, la cultura, mass media, eccetera, eccetera, li aggiornano anche se non volessero sapere, anche se avessero casomai paura di capire, cosa che non è vera, sono informatissimi. Quello che gli manca però è l'organizzazione di questo sapere, no? La donazione di senso, la collocazione in un ambito, un processo di significazione che deve passare per forza attraverso una narrazione o una conarrazione con una mente adulta, con una qualche competenza educativa, eccetera eccetera. Allora Silvia in questo testo fa appunto un'operazione bellissima, perché prende quello che emerge alla nostra età, cioè sono delle cose che prima non c'erano, cioè, o si comparivano in modo molto più strutturato e organizzato, erano i ricordi o di copertura, cosiddetti, oppure ricordi veri e propri, oppure, come dire, quello che si voleva o che si riteneva legittimo, possibile, assolutamente obbligatorio ricordare della propria infanzia, eccetera. Invece, in questo libro lei documenta come quello che si ricorda sono barbagli, sono scintille, sono immagini, no? E queste immagini sono molto profonde, molto arcaiche, a volte molto remote, e contengono un sapere straordinario. Bisogna però, come dire, distillarle, contestualizzarli, regalargli un significato. Quindi lei fa da scrittrice, in modo molto poetico, no? Fa una collezione di queste scintille, di questi ricordi, eccetera, e dopo subentra la psicanalista, che mette ordine, regala senso, contestualizza, mette in relazione, colloca a seconda dell'età, del contesto, eccetera eccetera, e poi fa la nonna, e cioè si dice: sì, vabbè, ma allora se questo che è successo a me mi ha creato tutti questi popò di problemi per una serie di circostanze parecchio sfortunate legate all'epoca, la composizione della famiglia, le leggi razziali, tutta una serie di faccende, le guerre, la fame, la povertà, i bombardamenti, via discorrendo. Però quello che una delle cose che le sono mancate è una voce adulta che facesse compagnia, che illuminasse, no, lo scenario nel quale si dipanava la sua vita difficile. Ci ha pensato lei, con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, con la sua capacità di regalare senso, di giocare, di costruire connessioni, eccetera eccetera. Però quello che lei, una roba che sentiamo tutti e due, no? In modo diverso naturalmente, sì, vabbè, d'accordo. Peccato però, abbiamo dovuto fare tutta questa fatica per capirci qualcosa. Ci fosse stato qualcuno che avesse preso la parola, avesse fatto una conferenza stampa, in soggiorno, in cucina, in corridoio, in stanza da pranzo, qualcuno che avesse detto: dunque, no? Mettiamo in ordine le faccende, qui sta succedendo questo, eccetera eccetera, no? È quello che inevitabilmente siamo costretti a fare con i nipotini, con i bambini, con i ragazzi, con gli allievi. Oggi non è più possibile sfuggire a questo appuntamento, bisogna farlo. Però bisogna anche mettersi d'accordo su come, perché, in che senso, in che direzione, no? Eccetera eccetera. Allora, su questo, a mio avviso, vengono buoni i ricordi suoi e anche i ricordi miei, perché da quello che è mancato dalla nostalgia, dal rimpianto, anche dalla cura. Silvia è molto buona perché alla fine sembra sostenere l'ipotesi che dice: vabbè, d'accordo, dai, è una pretesa assurda. In tempi di guerra, chi vuoi che pensi ai bambini, cari grazie, che abbiano qualcosa da mangiare, li si mette qua, là, su e giù, si vede che siano ancora vivi ed è tutta salute, no? Anche doverli intrattenere con delle relazioni sul sapere, eccetera, eccetera, trasmettere non era possibile. Io di questo sono convinto che non è che non ci fosse tempo, era proprio una scelta da parte degli adulti. Io li ho interpellati e messi veramente alle strette, prima, durante, dopo, eccetera, eccetera, ma non si sbottonavano, non volevano dirmi niente, non su come nascono i bambini, che non mi interessava, realmente non mi interessava, lo sapevo benissimo e non mi sembrava un segreto, ma su perché, no? Cos'era successo? Perché mi volevano ammazzare me, volevano bombardare la nostra casa, distruggere la scuola, l'ospedale dove lavorava il mio papà. Ma perché? Non gli avevo fatto niente, niente di male. E si accanivano. E c'era un aereo di notte che lei evoca in modo suntuoso, si chiamava Pippo, lo chiamava lei Pippo, anche noi, si vede che era un vox populi, si chiamava Pippo. Cioè, insomma, era divertente, interessante giocare a guardia ladri perché ero piccolo, ma non era divertente essermi tragliato da Pippo, perché Pippo, quando vedeva delle luci, secondo quello che mi dicevano gli adulti, ma io l'avevo capito che era veramente così, lui veniva a sorvegliare perché io spegnessi la luce e tenessi ben occultati i vetri, tutti dipinti di blu, perché li avevamo dipinti di blu, ma siccome avevo fatto con l'unghietta, avevo fatto un segno, non volevo che da quella unghia partisse un segnale di luce e Pippo proprio da lì ci mitragliasse. Allora, loro non volevano spiegarmi, autorizzarmi a pensare che il figlio dell'uomo potesse essere cattivo, che fosse tendenzialmente cattivo e che gli costasse una grande fatica, a loro come a me, diventare buoni, bravi bambini, obbedienti, pacifici, ma che la vera natura fosse quella di essere molto cattivi, che in certe circostanze l'uomo si scatena, diventa cattivissimo, fa fuori tutti. Oppure la mia ipotesi era che l'uomo in realtà, soprattutto le mamme, le maestre, i papà, gli altri bambini, fossero buoni, ma che ce ne fossero alcuni che impazzivano. E quelli che impazzivano potevano combinare disastri, erano cattivi. Quindi io per un lungo periodo ho oscillato fra la repressione, la guerra e la cura. Poi alla fine ho scelto la cura, ma l'ho scelta molto precocemente, ho deciso no, secondo me è la pazzia. Secondo me solo la pazzia di alcuni può giustificare una carneficina di questa popò di proporzioni. Sono pazzi, e vanno curati. Quindi ho pensato, concluso così. La Silvia sembra essere arrivata a una posizione intermedia in cui sì, la cura, però forse conviene anche lavorare in una direzione più culturale, allargata, eccetera, eccetera. Vi dico che come a questo punto penso che fra i suggerimenti che arrivano da lei e i suggerimenti che arrivano dall'esperienza, dal contesto in cui ci muoviamo, come mi sembra che sia opportuno muoversi per raccontarlo ai bambini, ai ragazzi. Io terrei altamente presente che la paura della violenza, la paura della cattiveria o della follia degli altri sia molto contagiosa, che questa è una caratteristica specifica di questa passione, di questa emozione che è la paura, di essere contagiosa. E di questo sono sicuro perché quando ero bambino e c'erano i bombardamenti, io in sé per sé, quando ero in terrazza con mio nonno e guardavo i colpi dell'antiaerea e certe scie luminose che non so perché ci fossero, e poi il bagliore delle bombe lontane, fortunatamente molto lontane da dove stavamo noi, io non avevo paura, perché mio padre e mio nonno non aveva paura, era lì virilmente a osservare lo spettacolo, presumo nella consapevolezza che essere lì o essere al piano di sotto in cantina dove si sospettava che ci si sarebbe salvati, era la stessa cosa, perché a Venezia, dove si svolge la scena, non ci possono essere cantine perché appena un centimetro sotto c'è l'acqua e quindi si va semmai al piano terra, no? E quindi fra piano terra e piano rialzato tanto fa stare dove si è più comodi e ci si può godere lo spettacolo. Ma quando invece c'era mia madre invece era terrorizzata, a buon motivo, sia per indole, per carattere, eccetera, ma anche perché aveva subito un gravissimo bombardamento mentre si trovava non nella nostra città ma in un'altra città, che proprio quel giorno subì un tragicissimo bombardamento. Lei fortunatamente era collocata in una casa in collina, però ha assistito e partecipato e visto di persona, in più era come fratellino più piccolo, quindi era tutta preoccupata di questo, quindi era rimasta, come dire, traumatizzata, e quando suonava l'allarme era veramente terrorizzata, e io desumevo che la cosa fosse veramente pericolosissima dal suo terrore. Gli leggevo nella faccia e nei suoni che emetteva la percezione di una minaccia gravissima che pendeva sulla nostra famiglia, sulla nostra casa, sulla mia testa. Quindi ero molto spaventato. La mediazione di mio padre era importante, perché lui abbracciava la mamma, poi prendeva me, mia sorella, mio fratello e ci collocava sotto il quadro di un Cristo che c'era in soggiorno, e lui sosteneva che se stavamo sotto quel quadro lì eravamo sicuri. Io ci ho creduto e stavo ben attento di essere dentro nel perimetro del quadro, cioè nella cornice, di non avere un piede fuori, perché lì subito mi sarebbe caduta una bomba. Quindi se stavo dentro nel rettangolo ero al sicuro, no? Allora, da queste due cose ho capito che la paura è contagiosa e che una certa garanzia di sicurezza o di capacità di elaborare attraverso varie teorie, mio padre aveva una teoria religiosa, no? Si può in qualche modo controllare la paura, ricorrere a una speranza che possa esserci un'istanza di salvezza, mettendosi in contatto con quella si è relativamente al sicuro. Io credo che la stessa faccenda l'ho vissuta a scuola. A scuola ogni tanto bisognava andare sotto i sacchi di sabbia, c'era un cumulo di sacchi di sabbia e bisognava rifugiarsi di lì. Alcune notti si andava in rifugio, quelli sì costruiti per fuori, quindi in cemento armato, quindi anche divertenti. Per esempio i soldati tedeschi che giravano per le calli non mi facevano paura perché erano bellissimi. Avevano delle armi stupende, delle divise, camminavano, erano dei bei personaggi, cioè, dei soldati, come si deve, no? Quando sono arrivati i partigiani, per esempio, che si sono precipitati tutti a casa per festeggiare mio padre, che era di nascosto da me, da tutti, partigiano anche lui, però siccome era il medico del carcere, allora non si doveva dire, non si doveva sapere, io la prima cosa che gli ho detto, no, ma voi cosa fate vestiti così? Non siete mica dei soldati, i soldati sono io, no? Poi quando mio padre mi ha preso in braccio e mi ha portato a vedere la sfilata di prigionieri tedeschi in Strada Nuova, io ero tristissimo per loro, mi dispiaceva, tutti sputacchiati, tutte le donne che gli tiravano le robe, poi palesemente non capivano niente, erano confusi. Io volevo dirgli, guarda, se vieni qua in questa calle, poi siamo liberi, no? Quindi per dire che i bambini non capiscono niente, non sanno niente, ma leggono le cose in base a quello che gli dice il volto della mamma, la voce del papà, la proposta di salvezza che gli arriva dall'alto. Perciò, oggi come oggi, quando mi è trattato di parlare con i bambini di quello che succede adesso, io credo che si possa fare così, credo che si possa dire che quelli che sparano, ammazzano tutti, come nei videogiochi, spara spara, dove si spara dappertutto, dove capita capita, il primo che si muove tacchete subito, una mitragliata eccetera eccetera, sono arrabbiati, e sono arrabbiati perché hanno perso la guerra, ma non si sono rassegnati a fare la pace conveniente. Vogliono continuare a fare la guerra, siccome non possono farla ufficialmente, fanno la guerra a tutti, come capita capita, perché vogliono vendicarsi. Ma noi non gli abbiamo fatto niente. Allora, qual è la soluzione? Loro vogliono vendicarsi, noi cosa dobbiamo fare? Noi sappiamo di aver ragione, te hai ragione, io ho ragione, mamma ha ragione, tutti ragione, no? E qui come facciamo? Allora, noi non possiamo pensare di vendicarci, ma noi possiamo pensare che deve essere fatta giustizia, no? E penso che i bambini, questo tema della giustizia, che chi è stato molto cattivo, no? Debba essere punito per la cattiveria che ha fatto, deve essere arrestato, giudicato e poi punito, no? E messo nelle condizioni di non poter più fare ancora male agli altri bambini, distruggere le loro cose e fare le cose. Quindi io me la sono giocata sul tema della giustizia. Devo dire che nella mia vita infantile, e mi sembra anche che la conclusione, le ultime pagine del libro della Silvia vadano in questa direzione, questo tema che a un certo punto viene fatta giustizia, si instaura il regno della giustizia, è una faccenda molto importante. Non è il regno, come dire, della punizione o della vendetta, nessuna paura che fossero anzi alteri, no? E che fossero goffi quelli che li volevano giudicare, eccetera. Però a un certo punto il pubblico ministero ha fatto vedere loro le immagini, per me sconvolgenti, che hanno sconvolto la vita di tanti giovani di quell'epoca. Oh, scusate, mi sono dimenticato che devo spegnere il terrorismo del corpo. E ecco lì, per esempio, quando sono comparse le scene di documentazione dei campi, lì ho capito che era giusto quello che si stava facendo. Si stavano giudicando i cattivi, no? Finalmente li avevano arrestati, si capiva benissimo che erano impazziti, che erano pazzi, ma che non c'era niente da fare. La loro cura doveva essere quella di essere messi nelle condizioni di non nuocere mai più, e forse addirittura potevano essere condannati a morte. Allora, io oggi penso che con i bambini di oggi si possa fare così, no? Si possa cercare di dargli una spiegazione di quello che sta succedendo nei termini che per loro sono accessibili, cioè in termini di desiderio di vendetta. Questo lo capisco, no? Noi non facciamo un'educazione ancora che comporti
vi siete comunicati
che comporti un'educazione sul tema della vendetta, di quale sia la risposta all'offesa, eccetera eccetera, no? Quindi quello che loro sentono, quello che loro sanno, quello che gli arriva a loro è invece quello di gestire la giustizia in classe, nell'agorà, nei giochi dei bambini, eccetera eccetera, e che chi non rispetta le regole e chi spacca tutto deve essere messo in condizione di non poterlo fare. I motivi per cui ci sono alcuni che spaccano tutto e che fanno del male sono le faccende di cui dobbiamo parlare seriamente. Allora, a me sembra che poter dire che i cattivi hanno perso e stanno vendicandosi di aver perso, non si rassegnano al fatto di aver perso e invidiano un po' quelli che invece sono riusciti a costruire le robe, a vivere in pace, eccetera eccetera, e li attaccano, così come vedere un bel castello di sabbia in riva al mare fa venire la voglia di distruggerlo. Ma bisogna essere un po' incazzati, avere la luce, la luna di traverso, perché sennò uno va lì e dice: posso giocare con te? Gioco anch'io? Se si sta bene, si dice così, non si va lì e non si distrugge il castello. Insomma, è una questione su cui, secondo me, sull'onda delle impareggiabili parole della Silvia, che adesso illustrerà lei molto meglio di quanto possa fare io, e posso solo sottoscrivere che è veramente un'operazione meravigliosa quella che lei ha fatto, e sottolineare che il codice che parla in modo così sapiente e convincente è il codice della nonna colta, raffinata, che ha visto tutto, che ha capito tante cose e che non può rassegnarsi a non trasmettere quello che ha capito ai più giovani. Questo non è pensabile. Quindi bisogna trovare il modo di farlo orale, scritto, si vedrà. Lei lo fa in tutti e due i modi e quindi credo che riuscirà a trasmettere il senso di quello che sta succedendo, in modo che non succeda mai più.
Grazie Gustavo. Parola a lei, la Ravasi.
Io sono quel minimo più giovane da avere passato, insomma, da essere stata senza una memoria consapevole. So che però io ho imparato a parlare, io ho cominciato a parlare a 3 anni. Non ho detto una parola durante quello che succede, durante la guerra. Io sono del 42 e non avevo parole attorno. Eravamo sfollati, mia mamma era ostetrica, quindi tutte le notti andava, aveva la condotta e andava a far nascere i bambini delle donne in quel periodo, non andavano in ospedale. E quindi la mia storia personale si intreccia con questa storia, questa narrazione di Silvia e adesso anche di Gustavo, come quella di molti di voi, credo, perché si vede qualcuno giovane, ma qualcuno che più o meno sta da queste parti, no? Io sono stata, parliamo del libro di Silvia, sono stata conquistata fin dalle prime parole, infatti le ho immediatamente telefonato, dalla sapienza della narrazione che lei fa, della storia. Bisogna fare qualcosa, tirarne via qualcuno, ecco. Allora questo lo schiaccio. Bene. La sua capacità grandissima di narratrice e di comunicatrice di quello su cui noi abbiamo lavorato poi tutta la vita, che è l'inconscio, la comunicazione. Allora, che cosa ha fatto Silvia in questo libro? Si è messa lei in prima persona e come bambina e come studiosa. E una parte scivola nell'altra. E lei riesce a raccontarsi com'è andata, quindi a fare questa profonda e straordinaria autoanalisi, dicendoci come si può, adesso la chiamiamo resilienza, ma come si può venire fuori dal trauma, raccontandosi il trauma senza essere, senza farla vittima, senza, sì, tu dici senza stella, ma con una grandissima stella dentro. È vero che la bambina senza stella è perché, voi leggerete questo libro che è straordinario, perché non c'era la stella cucita in quanto ebrea, perché questa cosa era nascosta e quindi c'era modo di salvarsi negando l'identità. Ma questo negare l'identità, quali sono i trucchi per cavarsela nel trauma costante della negazione dell'identità? Ecco, Silvia racconta la sua storia come una storia di riparazione. Nel momento stesso, questo credo che sia il senso e la comunicazione più alta di questo libro, non fare del trauma una ragione di sconfitta. Cioè, quello che ci tocca nella vita, il nostro destino, quando noi possiamo trasformarlo, accompagnarlo in un senso che per forza porta, dicevi tu prima, alla speranza, perché non c'è altro. perché tutte le parole che tu scrivi, Silvia, tutti i tuoi ricordi, le memorie, avrebbero potuto avvinghiarti a una delle cose che noi vediamo purtroppo spessissimo in analisi, a un conteggio irreparabile delle perdite. Ma come si fa? Come si va oltre la perdita? Perché la perdita c'è, e quando diciamo lavoro del lutto, diciamo qualcosa di molto preciso, perché da quel momento in avanti noi facciamo continuamente esperienza degli abbandoni, dei lutti, delle perdite, delle morti. Cioè, noi abbiamo questo nella nostra storia, ed è dalla nostra capacità di fare i conti con quel che c'è, quindi con il male. Certo, hai ragione, Gustavo, è contagioso e bisogna cercare di proteggerci, ma anche quando abbiamo i pazienti o i piccoli pazienti, cioè se posso permettermi di... Io lavoro con gli adulti ma anche con i bambini, e con i bambini con una metodica particolare che è il gioco della sabbia. C'è un contenitore e dentro questo contenitore i bambini possono, come dire, sceneggiare quello che gli succede, raccontare con delle immagini che sono piccole figure, così dai sassi alle conchiglie, agli alberi, alle figurine di tutti i tipi, va bene? In questo modo, questa è una metodica che mette in scena l'inconscio, se volete, più in modo più plastico che non il disegno, per esempio, perché poi nel disegno c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, e questo può un po' confondere così l'interlocutore di fronte al disegno di un bambino. Di fronte alla sabbia, no, perché è una bellissima immagine che viene messa in scena, e poi una volta che si è fotografata, il bambino è... tutti i bambini che vengono oggi in analisi, ma non soltanto in relazione agli ultimi fatti, tutti, il problema è la paura. Cioè, la paura di star soli, la paura che succeda qualcosa alla mamma, al papà, la paura della morte, cioè le paure... Sono paure che poi diventano potenti, si amplificano in questa situazione in cui la paura è collettiva. Ma la paura, cioè, posso raccontarvi brevissimi accenni, la storia di una bambina che viene con 7 anni e comincia a dire ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. E la paura la paralizza, non solo non riesce più a muoversi, andare a scuola, a vedere più nessuno, ma non riesce nemmeno a dormire nel letto della mamma, perché ha talmente tanta paura che in quel momento... E perché? Come mai è venuta fuori questa paura? Questa paura viene fuori, slatentizzata, da una scena di film di guerra. No? Bene, ma vede questa scena come ha visto tante altre volte delle scene così, perché in quel momento, da quel momento in avanti, nonostante... E allora viene fuori nel suo racconto quello che le è successo 2 anni prima, la madre già me l'aveva detto, di un incidente in montagna sulla corriera che portava lei e il papà, mentre la mamma era in un'altra città col bambino piccolo che doveva nascere, col fratellino, così. Lei è su questa corriera e questa corriera ha un incidente. La persona vicino a lei perde le gambe, il padre viene portato in ospedale, lei no. Bene, apparentemente questa cosa successa 2 anni prima non gli aveva lasciato traccia, perché c'era stata una reazione immediata di tutti, lei era stata assolutamente protetta da vicini che erano andati, quindi c'era stata l'attenzione e poi, insomma, allora c'era stato un ambiente, un contenitore adeguato, non c'era stato, però qualcosa era rimasto sotto, ma talmente potente che ha dovuto uscire con il trucco di una vicenda cinematografica, no? Vedi caso di guerra. Altri bambini, mi sono capitati tre, poi mi sono chiesta come mai. Un altro bambino, per esempio, terrorizzato dalle scene di violenza, anche lì basta un telegiornale, basta essere in un'altra stanza, insomma, queste cose arrivano e ogni volta che c'era una scena di violenza, questo bambino, 7 anni, sviene. E lui dice, non so perché, non so che cosa mi succede, proprio si perde via, non può affrontare, anche qui genitori consapevoli, eccetera. Ma ci sono delle paure, accennavi tu prima, Gustavo, delle paure inconsce che si radicano talmente profondamente che hanno bisogno poi di trovare una via d'uscita in qualcosa di collettivo per potersi dire, perché possano essere dette. Nel caso di questo bambino, vabbè, 5 sedute, basta, l'ha superata, e anche con la bambina, cioè nel momento in cui si può dire, si può comunicare, si può trasmettere la paura, beh, poi questa bambina era di una simpatia veramente clamorosa, perché dicevo, ho paura, 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 paura di tutto, adesso ho anche una paura che mi ha attaccato mio fratello, ho la paura, perché c'era stata la processione per il venerdì, sai, la processione di Pasqua, ho paura del Cristo morto che non ce l'aveva e me l'ha attaccata mio fratello, quindi a proposito del contagio, no? Perché quando c'è una paura, allora veramente dilaga. Per cui, per esempio, questo bambino che aveva paura e sveniva, e gli bastava immaginare la scena e doveva tirare su le gambe, e diventava pallido e il sangue lo faceva morire, no? Anche lì il lavoro che si fa a partire da questo, per esempio in questo tuo libro, Silvia, tu racconti, sveli la traccia della paura e della speranza e i trucchi per cavarsela, che è quello poi che sostanzialmente adesso io anche con questi bambini mi trovo a fare. Cioè, allora, qual è, se questa cosa è successa con me, fai parlare, racconti, e a mano che ascolti questo racconto ti accorgi che succede qualcosa tra te e il bambino che racconta, perché lui lo sa che tu accogli le sue paure e che le sue paure sono un'altra ancora fantastica. Diceva, io ho paura del lupo che viene fuori in quell'angolo della casa dietro la credenza. Lo so che il lupo non c'è, ma io lo vedo. Lo so che non c'è, ma lo vedo. Ecco, è talmente importante, perché la verità di questa comunicazione è quella che se il bambino sa di essere accolto, cambia la vita, perché qualcuno gli crede. Allora, quello che c'è nella storia di Gustavo, che ci hai raccontato tu, che il papà e il nonno c'erano qui tranquilli, sotto questo quadro non succede niente, e tu stavi molto attento a tenerti il piede che doveva essere dentro, cioè, creava il campo proprio di protezione, no? Oggi appunto diremmo la mente dell'analista come contenitore. In quel momento il contenitore simbolico era comunque garantito dal fatto che tuo padre ti diceva così, quindi era così. Allora, forse quello che sta succedendo No, stiamo sul libro, perché poi volevo chiederti di leggere dei pezzi. Allora, la tua conduzione narrativa a partire da te e a partire da questa intelligenza, insomma, diciamo, cioè quello che ti ha fatto diventare grande, poi la tua, quella che Hillman chiama la ghianda, la tua la teoria della ghianda, cioè il nucleo originario di ciascuno di noi, per cui a te è andata così e a un'altra persona, magari nelle stesse condizioni, non è andata così. Perché tu, in questo tuo raccontarci come ti è andata, metti insieme il senso, come diceva anche Gustavo, ha capito che il nostro lavoro di cura nasce da un lutto, nasce da una perdita, nasce da una paura. È perché invece di cedere alla paura e alla, come dire, a dire che non c'è niente da fare, allora niente conviene, ci si affida alla speranza, ci si affida alla riparazione possibile. E allora tu trovi altre figure, e allora tu trovi dei giochi, e allora, non so, io trovo la parola, ma dopo, quando... E da quel momento mi hanno raccontato che da quel momento ho parlato perfettamente, come se io avessi tenuto dentro di me tutte le parole, non dicevo niente, e tutte, da autistica, forse, può essere. Però a quel punto, dopo, ho parlato, senza più... cioè, era possibile, la parola aveva un senso. Prima dovevo tenermi nascosta, e tu, nel momento in cui racconti il silenzio, l'essere nascosta, la profondità di questa solitudine e di questo afferrare comunque qualcosa oltre la solitudine. E cioè, da dove ci nasce la speranza? Da dove viene fuori? Dove nasce in noi la possibilità di riparazione? Anche dove le figure genitoriali non sono state adeguate, non ce l'hanno fatta, viveva, insomma, se c'era la guerra e se era così, insomma, tanto valeva campare e pensare di portare a casa, mia mamma portava a casa un filone di pane dopo un parto, e questo era quello che le veniva dato, insomma. Cioè l'essenziale, o appunto mi raccontano che mio nonno veniva con un sacchetto di riso che veniva macinato nel bacinino del caffè per farmi le... cioè, e comunque era a rischio di essere preso come borsa nera, trovando... Quindi insomma, nelle nostre storie noi abbiamo delle capacità di resilienza, cioè... Perché c'è questa parola che viene usata adesso, insomma, in campo terapeutico? Perché c'è questo qualcosa che non si lascia andare alla rottura, ce la fa. E la resilienza è quella che trascorre, che passa in questo tuo libro con una potenza che, certo, lo dice ai nipoti. Vabbè, però sono contenta che l'hai detto anche a me. Sarà, cioè, certo, c'è il passare alle generazioni, ma c'è anche, tu che hai scritto tanti libri importanti, questo libro secondo me è il più importante di tutti, per me, perché c'è questo tuo mettere assieme il sapere e la narrazione della storia, e in fondo... così come io penso che il libro più bello di Jung sia Ricordi, Sogni e Riflessioni, o i momenti in cui Freud, ma insomma dove ci si mette in gioco e ci si dice è andata così, da questa cosa che è andata così, io me la sono cavata così, e poi metti insieme i pezzi della narrazione psichica, non solo tua, ma che diventa una narrazione collettiva. Ma è così che si fa. perché gli altri libri sono, di psicologia sono illeggibili, dove non c'è una attenzione e una verità nel raccontarsi, nel dire, nel, appunto, in questo amore per le cose ben fatte. E per qui si capisce che c'è amore, conflitto, passione, eccetera, riparazione, c'è tutto. Ma così tu me lo racconti e ci permetti di esserti amica.
Bene, grazie Lela. Silvia, prego.
Innanzitutto grazie a voi di essere qui questa sera, grazie a questa lusinghiera presentazione dei due autori. Penso che abbiate capito molto di questo libro. È un libro fuori dal comune, non rientra in nessun genere letterario, è un anfibio, perché da una parte è un libro narrativo, dall'altra parte è un libro di commento psicologico, storico, di messa in situazione di quello che accade. È un libro anche paradossale, nel senso che credo che la mia storia somigli a poche altre, non è una storia molto comune, nel senso che io sono nata nel 1938, nel momento in cui vengono bandite le leggi razziali, e i miei genitori devono scappare in Africa, da dove già risiedevano, mi lasciano in un paesino del Mantovano, Villimpenta, con l'idea di tornare a prendermi il più presto possibile, e poi questo avverrà soltanto dopo 5 anni per quello che riguarda la mamma e 8 anni per quello che riguarda il papà. Psicoanaliticamente, quindi, gli anni più importanti della formazione vengono attraversati da sole. Da Baglia, dopo pochi mesi, non essendo pagata, vuole rendere questo fardello. Per fortuna nel paese esiste una parentela del padre, la maestra del paese è una zia e mi prende a casa loro. La zia muore, quindi altro lutto, e rimango col vedovo e le due figlie che però studiano lontano. Che cosa accade? Che c'è vicino una famiglia di parenti composta da 2 vecchi contadini e io li scelgo come genitori. Quando diceva i bambini abbandonati sanno scegliersi i propri referenti, ecco anche questo. Quindi questa è una storia che vi ho detto in breve, particolarissima. Tempo di guerra, pane nero, fame, persecuzione, bombardamenti, freddo. D'altra parte le reazioni che io racconto in terza persona, per non esagerare sull'io, quella caduta facile che è del narcisismo, dell'egocentrismo, delle biografie, che sicuramente c'è, ho cercato di allontanarla per quanto possibile, ecco. Le reazioni sono quelle di tutti. Allora, proprio scrivendo il massimo di singolarità, il massimo di individualità, ho poi trovato, rileggendo nel commento, che in fondo poteva essere un discorso rivolto a tutti, che questi meccanismi di sentimenti, di passione, di risentimenti, mettete tutti i termini che volete della psicologia evolutiva, in fondo sono quelli di tutti. Avevo già avuto questa impressione quando lavoravo nei consultori pubblici come psicoterapeuta della famiglia, vedendo che ognuno arrivava alla consultazione portando con sé una storia unica, particolare, che era solo sua, e alla fine si rivelava, sciogliendo i nodi, una storia che più o meno appartiene a tutti, no? Ecco, siamo molto più simili anche nelle nostre vicende di quanto non possa sembrare dalla nostra singola autobiografia. Basta metterla in comune, come avete visto qui questa sera, ma sempre capita così, che si parte da un libro autobiografico e si finisce invece in un libro, in una serata corale, in cui in fondo ognuno pensa, rievoca la propria infanzia, i propri ricordi, che siano o non siano simili oppure dissimili. Quello che mi pareva importante, oltre a raccontare, la cosa nasce proprio da un bisogno che non sapevo di avere, ma che è stato sollecitato da una richiesta della mia editor, Emanuela Galbiati, che è qui questa sera, che è venuta da me dicendo che se volevo scrivere un libro. Erano anni che non ne scrivevo più, dopo la trilogia di consigli ai genitori messa a punto con Anna Maria Battistin avevo smesso di scrivere libri, avevo poi scritto ancora un libro sui nonni, sui figli dei separati, ma erano passati alcuni anni in cui avevo deposto la penna. Questa sollecitazione mi ha fatto pensare e immediatamente mi è sembrato necessario, non solo gradevole, utile, ma necessario raccontare la mia infanzia, forse perché sono convinta che si comprende solo ciò che si condivide. Allora raccontandola io l'ho compresa e dalle vostre reazioni di lettori mi è giunta ogni volta una comprensione supplementare, no? Un più di comprendere che nasce proprio dal condividere, come sta accadendo qui questa sera. Io volevo leggervi, per darvi l'idea del libro, alcuni passaggi, abbiamo poco tempo. E vi racconterò, racconto questa storia, e di ognuno mi vorrei mettere a punto brevissimamente quello che è stata la soluzione trovata, cioè la possibilità di resistere a questo, non tanto, non è una storia tragica di maltrattamenti, è una storia di indifferenza, e l'indifferenza è forse una delle passioni più pesanti da sopportare, no? Questa è l'attenzione è in fondo il massimo di dono che possiamo ricevere dall'altro. A proposito, grazie. Ecco, grazie a voi, grazie a voi. Ecco, io vorrei, si è parlato di un trauma, e il trauma è quello di quando la mamma viene a prendere questa bambina, che viene chiamata per tutto il tempo la bambina, nel senso che è una delle tante bambine, e viene a prenderla e lei non l'ha mai vista, non l'ha mai conosciuta, è cresciuta in questa casa di un piccolissimo paese del Mantovano con questi vecchi zii tranquilli, che non hanno nessuna intenzione di farle da papà e mamma, ma comunque ci sono, e si appresta all'età di 4 anni e mezzo ad attendere la mamma che verrà a prenderla, non sapendo per niente che cosa l'aspetteranno. La vita interrotta. Seduta accanto alla porta di casa, la bambina attende che dopo 4 anni e mezzo la mamma e il fratello vengano a riprenderla. Accudita da vecchi bonari parenti, non ne ha mai sentito la mancanza. Sapeva che i suoi genitori erano in Africa, non dove è l'Africa. Nessuno le ha mai fatto osservare l'anomalia della sua situazione e lei non ci pensa neppure adesso che tutto sta per cambiare. Colta da una leggera sonnolenza, si ridesta quando scorge avvicinarsi due figure sconosciute. La prima, una signora con alti tacchi di sughero, la bocca vermiglia e lo sguardo puntato contro il mondo, procede a passi decisi mentre il figlio, pallido e magro, la segue riluttante. Entrambi guardano con disappunto la bambina spaventata, e dopo qualche ora di generici convenevoli si accingono a ripartire portandola con loro. Ma inaspettatamente la più battagliera delle zie giovani si oppone a tanta fretta. La piccola non è un pacco, occorre darle un po' di tempo prima di portarla via. Lasciate che si abitui a voi poco per volta. Dopo 3 giorni, trascorsi nel contenzioso sul rimborso delle spese, durante il quale nessuno si accorge di lei, la bambina ritrovata lascia la casa dove è sempre vissuta e, seguendo a piccoli passi la valigia, la mamma e il fratello corrucciato, parte per Brescia, la città dove è nata. Ecco, questo è il modo con cui un bambino molto piccolo può vivere un'esperienza traumatica, cioè senza rendersi conto della difficoltà che sta attraversando. È stato abituato ad affidarsi, a dipendere da adulti benevoli, non ha la minima idea di che cosa lo possa attendere, no? E si tratta poi appunto man mano di rendersi conto del trauma che filtra dopo tante difese e di reagire in modo adeguato a questo. Un modo adeguato dei bambini dell'epoca era costruirsi un mondo a parte, no? Un mondo di bambini, in fondo il disinteresse degli adulti presi da ben altro, come si è detto, la sopravvivenza, le cure, la medicina, lo scampare, diciamo, il farcela, ecco, si erano fatti un mondo a parte, proprio quel mondo a parte che non c'è più, pensate alla differenza, no? Era un mondo di bambini, ci si trovava in cortile, nei campi. Non è stata la mia esperienza perché, come vedete, ero isolata, ma la maggior parte dei bambini vivevano in un mondo di bambini e forse questo è andato perduto ed è il caso di farci pensare, no? Questa mancanza di un mondo dell'infanzia. Ecco che man mano la consapevolezza sorge in questa bambina così in un primo tempo arresa alle vicende della vita, il rimpianto. Di giorno riesce a non pensare, tutto la sorprende, ma la notte supplica gli zii di Vilimpenta di venirla a prendere. Immagina l'incontro alla stazione, i baci, gli abbracci, le lacrime, ma nessuno si fa vivo e piano piano rinuncia ad aspettare. Intanto la vita procede come niente fosse, ignorandola. Anche senza esserne consapevole, si sente un ospite non richiesto, e teme che un abbandono ne segua un altro. Cosa potrebbe fare se restasse solo al mondo, come la piccola fiammiferaia? Questo è il vissuto di molti bambini quando i genitori si separano. Temore che a una separazione ne segua subito un'altra. Travolta da eventi che sfuggono alla sua comprensione, logorata da un dolore stanco, la bambina intuisce che se vuol resistere alla disperazione deve chiamare a raccolta ogni risorsa e concentrarla su di sé. Per esorcizzare l'incubo incombente si concentra allora sui bilin, i giocattolini in Veneto, che ha portato da Vilimpenta. Fa brillare l'acciarino, suonare il carillon, ruotare il caleidoscopio, sino a smarrirsi in una nostalgia crepuscolare. Sfoglia e risfoglia i libri più noti, salvo quello orribile che le hanno appena regalato, la storia di una gallina. Come accade a un arbusto che per non franare si aggrappa alle radici, la virtù della resistenza sarà il suo modo per farcela, secondo il motto ormai proverbiale «Io speriamo che me la cavo». Nell'impresa può far tesoro di una preziosa eredità, la capacità di non cedere, acquisita dal genere femminile in secoli di sottomissione. Io penso che non sia indifferente che la protagonista di questa resistenza sia stata una bambina e non un maschietto, no? Che non si sia lasciata prendere dalla rabbia e la disperazione, proprio perché abbiamo alle spalle secoli di pazienza, di attesa, di capacità di sopportazione femminile. Anche se adesso non le vogliamo più attivare, perché non accettiamo più questa sottomissione, questa in fondo acquiescenza alla vita, questo costituisce comunque una nostra sapienza, no? È un sapere che è stato in un certo senso interiorizzato. Ecco un altro modo di resistere, questo che lo vediamo anche in atto in questi bambini attuali e non ce ne rendiamo conto. L'amore di tutti e di nessuno. Oppressa dal coprifuoco, la città si ridesta di soprassalto quando l'urlo delle sirene ordina di raggiungere il rifugio più vicino. Varcato il portone, fioche e lampadine rischiarano le ripide scale che conducono a un susseguirsi di cantine. Cantine fredde e buie, circondate da rudimentali panche di legno. Dalle pareti impregnate di umidità si diffonde, misto al respiro affannoso dei fuggiaschi, un aspro odore di salnitro. Mentre il rombo degli aerei e le raffiche delle batterie contraeree fanno sussultare il cielo sulla città, dall'ombra si levano lente e perentorie le invocazioni del rosario recitato in latinorum, un coro di donne avvolte in scialli neri. Ultimi arrivati, la mamma con la bambina e il fratello siedono sulla panca più vicina alla scala e ben presto, colti dal gelo e dalla paura, madre e figlio si assopiscono abbracciati. Da quel gesto, reso consueto dal lungo periglioso viaggio appena condiviso, avevano viaggiato per mesi sulle famose navi bianche che portavano le donne dalle colonie in Italia dopo la sconfitta, vengono in Italia e quindi avevano fatto due mesi di navigazione da soli. Per lei non c'è posto. Per sfuggire al morso dell'invidia gelosa e dell'umiliazione dell'autocompatimento, affida alla vitalità delle sue gambette un'esibizione che chiede attenzione, comprensione. Inoltrandosi nel tunnel delle stanze buie, prende a saltare con una capra zoppa, nel tentativo di strappare agli astanti uno sguardo, un sorriso, un cenno di benevolenza. Se non l'ama nessuno, l'ameranno tutti. Peccato che ben presto la vita si incaricherà di smentire quell'ingenua illusione. Ora, il ricorrere all'attività muscolare ha due risultati, ha due effetti. Innanzitutto di scaricare la tensione, no? Saltando, facendo la capra zoppa, ma anche quello di esibirsi, di richiamare l'attenzione. Pensate quante volte invece non si pensa alla funzione positiva dell'attività motoria e ci si affretta a dichiarare i bambini affetti da patologie ipermotorie, senza capire che questo è un meccanismo, no? È un modo di chiedere aiuto, che c'ha un senso positivo questo, no? Che non è soltanto negativo, saltare, muoversi, agitarsi, che vogliono diventare il centro dell'attenzione, dicono guardami, perché per esistere noi abbiamo bisogno di essere guardati, senza lo sguardo degli altri si muore, quindi qui è proprio questione di sopravvivenza che la bambina chiede allo sguardo degli altri. Posso andare avanti? La bambola del cuore, un'altra possibilità di, appunto, di farcela è il gioco. I bambini giocano sempre i bambini. Io ho lavorato molto in ospedale nei reparti pediatrici e appena sono svegli da un'anestesia, dopo un intervento doloroso, dopo delle cure estremamente fastidiose, appena possibile giocano i bambini. Non so se avete visto le scene in televisione di quei bambini siriani che si rifugiano, che percorrono chilometri nel fango, scivolano sotto il filo spinato, fanno delle code di ore per avere un pezzo di pane, ma appena ci sono due maschietti e una palla cominciano a giocare. Cioè, il gioco è per il bambino un'attività vitale, gioca sempre e comunque, no? Il gioco è la sua possibilità di dirsi sono vivo. Il disinteresse generale non spegne nella bambina la voglia e il piacere di giocare. Ha una cosa da amare, Benito, notate il nome, un bambolotto che mostra in volto, sotto la sgretolata patina di vernice rosa, il grigio del cartone. Erano bambolotti di carta pesta verniciata. A chi osserva, ma che brutta bambola hai, risponde piccata, piace a me, piace al re. A lei stessa si riferisce quella cantilena, a un sussulto d'orgoglio in difesa della sua fragile, improvvisata autostima. Ecco, oltre ad essere guardati per esistere, abbiamo bisogno di essere guardati per essere apprezzati. Cioè il bambino, anche piccolissimo, anche neonato, chiede ammirazione. Non chiede soltanto attenzione, ma chiede di essere ammirato, approvato. Questo è attraverso il bambolotto Benito, la bambina chiede approvazione. No, questo bambolotto rappresenta il suo primogenito. Rappresenta quei maschi che erano più apprezzati di lei, i primogeniti della famiglia che avevano un privilegio di essere tali, e lei che cosa fa? Si inventa il suo bambolotto e con questa rappresentazione chiede appunto quella valorizzazione che non aveva ottenuto altrimenti, no? Poi notate che si chiama Benito, per il senso che, volenti o nolenti, i bambini sono figli del loro tempo, no? Ecco, quindi avvertono le retoriche del momento. Altra cosa è la fantasia. Questo è uno dei temi principali delle risorse che vengono qui messe in atto, la fantasia. La possibilità di vivere un'altra vita, di essere altrove, di attraversare lo schermo e di andare da un'altra parte. E questo è un ambito di libertà incredibile, come sanno tutti coloro che hanno vissuto delle prove di prigionia. Se la realtà è cupa in ospitale, pensa la bambina, ne uscirà per entrare nello splendore del mondo virtuale, il cinema americano. La domenica pomeriggio al cinema Lux spalanca gli scarsi spettatori le quinte di un mondo altro, luminoso e felice, dove Fred Astaire balla il tip-tap, picchiando i tacchi ferrati e Shirley Temple, piccola stella di un firmamento lontano, passa di trionfo in trionfo scuotendo i riccioli d'oro. D'ora in poi, dichiara la bambina accennando a qualche passo di danza, sarò Shirley. In fondo abbiamo gli stessi riccioli d'oro. E anche se nessuno se ne accorge, quella metamorfosi la rende allegra e leggera. Non sa che lasciando se stessa conferma il suo esilio. Ecco, l'immaginazione ha un grande pericolo, quello di esiliare dalla realtà. Quindi è molto importante che anche l'immaginazione dei bambini sia riconosciuta, no? Che sia condivisa, anche il loro immaginario che venga raccontato, perché solo così può diventare creatività. Solo così il racconto diventa creativo, quando viene condiviso con un altro, quando diventa colloquio. Altrimenti c'è la paura appunto che sia una fuga dalla realtà che non risolve nulla in realtà. Ora leggerò una delle ultime ricordi, L'infanzia è finita. Lo faccio ogni volta per la riconoscenza che si deve agli insegnanti. Io credo che nella vita di molte persone ci sia un insegnante importante che li ha salvati, che ha dato loro quel valore che non riuscivano a ottenere dal loro ambiente. Forse lo fanno anche gli psicanalisti, lo credo che lo facciano sempre, di ridare valore a dei bambini spaventati, depressi, disperati. Ma gli insegnanti lo fanno su larga scala. E credo che dire grazie agli insegnanti sia una cosa, un'esperienza che tutti dovremmo riconoscere. L'infanzia è finita, la bambina si accinge a fare l'esame d'ammissione. Chi ha una certa età sa che per entrare alla scuola media e sfuggire all'avviamento professionale bisognava sostenere un esame di ammissione. Il trasferimento a Brescia e l'inserimento in una nuova scuola elementare segna per la bambina il tramonto dell'infanzia, ma sarà il passaggio alla scuola media a inaugurare l'inizio dell'adolescenza. In quegli anni, per i ragazzini di buona famiglia, l'esame di ammissione alla scuola media costituisce una prova di passaggio. Si tratta di preparare un programma specifico seguendo un ciclo di lezioni private presso un insegnante specializzato. Ecco già un discrimine tra le famiglie, quelle più o meno abbienti. Quando la bambina entra nello studiolo della maestra Robustelli, cui è stata affidata, scorge nella penombra una vecchia signora avvolta in un ampio scialle nero che la fa assomigliare a una maga. Sotto un casco di capelli grigi scintillano due occhi nerissimi, circondati da pesanti ombre violacee. La voce è roca, i gesti lenti e solenni, lo sguardo acuto e penetrante. Nella stanza accanto due ragazzini stanno finendo di svolgere un tema e lo stesso argomento viene assegnato alla nuova venuta. Quando giunge il momento della valutazione, la vecchia insegnante, dopo averla osservata con attenzione, sentenzia in tono solenne. Questa bambina è molto più intelligente di voi. Ci vuol poco. I due coetanei sono due bambocci, ricchi, pigri e viziati, molto più infantili di lei. Tuttavia, quella semplice, inattesa constatazione provoca nella bambina una rivoluzione interiore. Non riesce a crederci. Lei è superiore a due maschi. Energie da sempre contratte si sciolgono inondandola di improvvisa vitalità. E all'uscita, dopo essersi autoproclamata capo, organizza con i nuovi compagni una banda malavitosa. Una banda che mette a soqquadro il quartiere sonnecchiante nel torrido pomeriggio d'estate. Ai suoi ordini i congiurati capovolgono le sedie e i tavolini di un bar, strappano i fiori che sporgono dalle inferriate dei giardini, suonano i campanelli sulle porte, corrono e saltano in preda a un'ebbrezza di cui soltanto lei conosce vagamente il perché. La guerra dell'esistenza è tutt'altro che finita, ma la resistenza ha celebrato per la prima volta la festa della liberazione. Ecco, tante volte mi dicono, no, come hai fatto a resistere tanti anni in modo sottomesso, in modo così acquiescente, in modo essendo sempre una brava bambina, obbediente, nonostante in fondo tante ingiustizie, fino ad essere considerato un'oca, lucchetta, la sciocca di casa, no? Quella che ha sempre la testa nelle nuvole, come hai fatto a resistere? Ma è chiaro che si resiste dividendo il mondo interiore da quello esteriore. Cioè quello che non accade nella realtà uno se lo può immaginare, una ipertrofia dell'interiorità in questi casi, che fa sì che la vita interiore, la vita immaginata, la seconda vita, possa far agio sulla vita reale, sulla vita vissuta. E questa è una possibilità che i bambini si possono dare, ma anche gli adulti. No, molte volte i prigionieri che raccontano la loro prigionia raccontano di essersi salvati. Posso avere un po' d'acqua? Grazie. Ad esempio penso a Caccia Dominioni, che racconta che durante la prigionia in un campo tedesco si è salvato la vita ricordando e narrandosi i versi dell'Iliade, pensando alla guerra di Troia. Quindi esiste, a tutti è dato una vivere altrove. Questo porta alla resistenza, porta alla sopravvivenza, ma avviene il momento in cui una persona riprende le sue energie. Questo avviene in modo selvaggio, in modo infantile, avviene in un modo molto ingenuo, no? Quello di rovesciare il tavolo, però simbolicamente è molto significativo. Questo fa sì che una persona riacquisti la sua soggettività, possa davvero dire io e non essere più la bambina raccontata in tutto il libro, stavo per dire il romanzo. Grazie.
Beh, grazie, abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno fa delle domande. Vedevo, intuivo una domanda.
Intanto, quando lei diceva, io intanto sono una bambina degli anni 50.
Siamo dimenticati di lei.
Sì, ma io pensavo che si... Raffaella.
Scusate.
Ah, ecco, pensavo dicessi due parole. Difatti, facciamo per finire...
No, scusi signora. Vieni.
Io volevo ringraziare Silvia prima di tutto per quello che... Silvia è nel comitato scientifico del VIDAS. E VIDAS rispetto ai bambini ha un grande progetto che riguarda le cure palliative nell'adolescenza e nella prima età rispetto a malattie inguaribili. Abbiamo gentilmente Ferruccio e Silvia ci hanno permesso di lasciare dei volantini. Nel 2018 dovrebbe partire questa assistenza in una struttura dedicata ai bambini e agli adolescenti. Noi cerchiamo in tutti i modi di diffondere questa finalità ed è importante il sostegno di tutti. Quindi grazie mille, grazie a voi.
Grazie, grazie. Ciao. Grazie a te Raffaella, grazie. Davvero grazie a tutti voi. Prego, scusa, ho fatto un po' di pasticci io stasera, sto facendo un po' di pasticci.
La mia famiglia ha avuto delle ferite di guerra che si protraggono fino ad ora. Certo. Perché nella morte di mia sorellina, quando io avevo solo 3 mesi, nel 45, ha derivato, diciamo, lo sfacelo della bambina di 5 anni, che si è sentita colpevole di non essere morta lei. E ancora adesso è stata vittima per una vita. Per cui sono cose terribili. Ma quello che lei veramente, senza volere, perché la scrittura è bella, perché si scrive e intanto si dice cose importantissime. Lei da bambina, quando è uscita per incontrare la madre, lei non ha detto nella sua la mamma, il fratello e la valigia, lei ha detto la prima cosa, ha scritto la valigia, perché la valigia era quello che era lei, i ricordi fino ai 4 anni e mezzo, per cui da quella valigia lei aveva già intuito qual era il suo futuro e qual era, ecco, per cui io mi sono sempre chiesta in tutti questi anni logicamente e sappiamo tante cose, l'informazione, il dire, il parlare, perché io mi sono sempre chiesta. Si parla sempre degli anni 60, il boom, che poi è stato uno sboom perché dopo 3 anni eravamo nella crisi e io ho pagato, io ho pagato, io tutte le ragazze, stavo dicendo, perché non si parla mai degli anni 50. Gli anni 50 è stata la forza dei bambini, no, io parlo di io, ma dico come in terza persona, una famiglia precaria artigiana, cioè nel senso che abbiamo vissuto tutto questo momento forte della ricostruzione e che la nostra grandezza, la nostra ricchezza era l'affetto dei nostri genitori, la bambolina che trovavamo sotto l'albero di Natale, perché la vedevamo solo a Natale, cioè, e tutto, no? Per cui secondo me, io anch'io ho avuto la fortuna di diventare nonna, sto bambina quasi 2 anni e mezzo, e questa rigenerazione mi fa sì che io vorrei scrivere qualcosa di quegli anni, perché in effetti adesso ormai ho 70 anni, non mi sento, però io anagraficamente sento il sono contenta intanto di avere 70 anni, perché sento il la potenza del testimone. Ecco, questa è una potenza che io l'ho scoperta dopo gravi lutti di questi ultimi anni, perché è chiaro che quando uno si avvicina a un'età dice ma io fra poco perderò tutto, perché perderò i miei affetti profondi così come è stato, però averli superati mi ha dato il senso di dire ce l'ho fatta, ho resistito al dolore, l'ho elaborato, ne sono venuta fuori, sono sempre a me vicini, cioè voglio dare agli altri quello che io sono stata, cioè nel mio piccolo logicamente. Per cui questo libro è bellissimo, perché veramente è forte, siccome che lei me ne aveva parlato, che parlava di una bambina fino a 11 anni, io già mi ero allertata, perché chi è che parla fino a 11 anni? Nessuno, perché tutti parlano dell'età adulta, dell'età adolescenziale, così in effetti in quegli 11 anni c'è tutto, perché dopo si costruisce tutto, perché anche il senso della prigionia che lei diceva, cioè ci sono tante prigioni, e che i bambini degli anni 50, noi siamo andati in collegio, perché il papà ha dovuto emigrare a Zurigo perché di lavoro non ce n'era, e se volevamo mangiare, papà, e io ho fatto, disgraziatamente perché non c'era ancora la riforma, ho fatto l'avviamento commerciale, sono stata impiegata, per dire che io l'ho ritenuta una cosa forte della vita, che a 10 anni, allora, prima della riforma, o si andava a lavorare o si andava a studiare, tu a 10 anni eri già fottuta.
Grazie. Ecco, scusate, ci sono altre domande, interventi? Tu hai stato un intervento appassionato, via. Sì, assolutamente. Non ho, come vedi, non mi sono permesso di interrompere. Io direi che chiudiamo con due osservazioni. No, sì, devo chiudere così. Chiudiamo così, allora. Grazie. Bene, prego.
Grazie del vostro ascolto, grazie di intervento.
Questo l'avevo sentito, un testo così bello.
Sì.
Grazie.
Allora,
va bene, grazie del vostro intervento e del vostro ascolto.